E buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. E dedichiamo come ogni volta la nostra trasmissione alle compagne, compagni e compagni che hanno condiviso e continuano a condividere in modo diverso probabilmente con noi sogni e lotte per un mondo dove sia possibile praticare l'amore per la giustizia, in cui sia possibile vivere in pace in una società senza dominio, perché dove c'è dominio non c'è giustizia, per dirlo alla bell hooks, non c'è pace e non c'è amore. Intanto, prima di proseguire, ricordiamo che domani, martedì 27 giugno, come ogni quarto martedì del mese, dalle 15 alle 17, ci sarà in via Silverio 8, zona San Pietro, l'assemblea di consultorio delle donne e delle libere soggettività. Ed a proposito di assemblee di consultorio, ne sta per nascere un'altra, non sappiamo, forse a settembre, insomma a breve, nel consultorio di Pietralata 497, martedì 20 giugno, come vi avevamo annunciato, c'è stato un presidio contro il pericolo che insomma si prospettava e comunque si prospetta sempre di dividere il consultorio a metà tra ambulatorio, consultorio e altri servizi. Ora abbiamo visto, insomma, pare che i locali ci siano per un consultorio e non devono però essere sottratti al consultorio che è prezioso, come del resto tutti i consultori, per l'utenza di zona che ne fa molto molto uso e sul quale si vigilerà. Cioè, è molto bello perché abbiamo incontrato appunto ragazze, ragazzo, persone anche di media età, insomma, che sono contenti di poter utilizzare questo il consultorio, e quindi insomma il pericolo che possa essere ridotto, messo in discussione o mescolato con altre istituzioni, insomma, diventa abbastanza pericoloso. C'erano molti giovani, giovani, a noi è piaciuta moltissimo questa cosa, presenti al presidio e pronti a vigilare che questo servizio gratuito e accessibile a tutti non venga toccato. Poi chiaramente insieme a questi tanti giovani che c'erano, erano anche presenti degli anziani, persone di una certa età, che pure loro reclamavano anche per loro degli spazi di consulenza relativi alla loro età, che è pure la mia, insomma, non più giovanile, in cui anche lì, insomma, delle consulenze rispetto all'età che avanza, la vecchiaia, sarebbero gradite, insomma, per non dire utili e preziose. Quindi ecco, c'è stata questo bel presidio, si continuerà, come dicevo, a vigilare appunto che venga mantenuto il consultorio e anche insomma ben definito anche negli spazi, non appunto, come dicevo, non mescolato con gli altri servizi. E poi ecco, come vi avevamo già detto la volta scorsa, giovedì 22 giugno, giovedì scorso, dalle 17 fino alle 18, dalle 17 fino a tardi, fino alle 8 passate, c'è stato in piazza Esquilino, qui dietro a Santa Maria Maggiore, un bel presidio, gioioso, creativo, proprio per l'interruzione volontaria di patriarcato, contro femminicidi e transcidi, questi ultimi di cui si parla sempre troppo poco, che tra l'altro è una cosa che è emersa da alcuni interventi che ci sono stati. Quindi questo presidio per l'autodeterminazione e la libera scelta, per l'aborto libero, sicuro e gratuito per tutti. Tra le varie attività che ci sono state, perché sono stati anche dei laboratori molto, molto simpatici, anche molto utili per conoscere un po' come la pensano le persone, quindi tra le varie attività, laboratori e interventi, sono stati dati i numeri dell'obiezione negli ospedali pubblici autoprodotti dal coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne e delle libere soggettività, appunto dei consultori del Lazio, numeri dell'obiezione degli ospedali pubblici del Lazio aggiornati al 2023, dati raccolti appunto dal coordinamento. E adesso, dopo una piccolissima pausa musicale, ve ne leggo un po' di dati.
Le istituzioni reclamano la proprietà perché c'è una pioggia di soldi da accaparrarsi. Ad oggi L38 Squat, occupazione del Sesto Ponte, è minacciata di sgombero. Invitiamo chi ci conosce e chi ancora non ci ha incontrate a raggiungerci domenica 9 luglio per un'iniziativa in quartiere, a partire dalle ore 19. Musica autoprodotta, interventi e un breve aggiornamento sulla situazione in quartiere accompagneranno il nostro spirito pirata per una serata autogestita. Domenica 9 luglio vi aspettiamo dalle ore 19 nel quartiere Laurentino 38. Seguite la musica, ci vediamo in strada. Dai!
E questi sono i numeri dell'obiezione nel Lazio, che risultano appunto dall'inchiesta autoprodotta del coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio, un'inchiesta appunto del 2023. Diciamo che è emerso che il 64% delle ginecologhe e dei ginecologi censiti nel Lazio si è dichiarato obiettore. 64% nel Lazio, Inoltre il 29% del personale con altre funzioni mediche e non mediche censito risulta obiettore. Tra loro ci sono professionisti in anestesia, ostetricia, pediatria, infermieristica e psicologia e assistenti sociali. Ma insomma, oltre ai numeri dell'obiezione nel Lazio non si parla solo di numeri. La nostra inchiesta autoprodotta sull'obiezione di coscienza, con l'invio di richieste di accesso civico tramite PEC a tutte le ASL, aziende sanitarie locali della regione Lazio, ha avuto la finalità di trasformare dei semplici numeri in strumenti per confronti, trattative, mobilitazioni e lotte su tutti i diritti negati alle donne e alle libere soggettività. La violenza strutturale di questa società capitalista e patriarcale che dobbiamo sconfiggere si alimenta anche con lo svuotamento sistemico dei nostri bisogni, desideri e diritti. Non più salute e benessere, non più prevenzione, in una logica di profitto sulla malattia, di mercificazione dei nostri corpi e delle nostre menti, di riprivatizzazione di un pubblico ormai svenduto e quasi inesistente. Noi vogliamo costruire una nuova idea di salute sessuale e riproduttiva, basata sul nostro benessere e sull'autodeterminazione dei nostri corpi e delle nostre vite, pretendendo che l'aborto sia libero, sicuro, gratuito in tutta Italia, nessuna regione e persona esclusa, come diritto contro tutte le violenze, l'ipocrita morale e gli abusi che vorreste farci subire. Controlli, verifiche, richieste attraverso le assemblee delle donne e delle libere soggettività nei consultori, unica realtà sociosanitaria attualmente gratuita, attraverso i comitati di quartiere e dei lavoratori del servizio sanitario per una sanità universale, gratuita, laica e umanizzata, che sia prevenzione dalla malattia, ascolto e rispetto delle fragilità e che risponda a tutti i bisogni di vita, salario, casa, scuola, welfare, ecosistema, senza discriminazioni di sesso, genere, razza e cittadinanza. Non possiamo più accettare personale in servizio obiettore nei consultori e nei reparti di ginecologia e ostetricia degli ospedali pubblici, tanta la nostra rabbia proporzionale alla loro violenza. Quindi, tra i nostri punti di forza per concretizzare, autodeterminazione, e questo appunto è una parte dell'intervento che è stato fatto nel presidio che c'è stato giovedì 22 Piazzale Esquilino, a cui poi appunto sono seguiti in modo molto dettagliato i numeri dell'obiezione nel Lazio. Ecco, questo è appunto è uno degli interventi molto interessanti che sono stati fatti, come appunto anche l'altro che avevamo detto dei transgidi che spesso non vengono neanche nominati dati nei giornali di cui non si parla e che rimangono nascosti così, e poi ogni tanto qualcuno se li ricorda, se li ricorda. E poi per pensare a una cosa, diciamo tra virgolette, carina, e poi all'interno di questo presidio è stata fatta una corsa agli ostacoli, un'attività molto divertente quando ci si gioca, perché poi nella realtà diventa una cosa un po' triste, in cui si è pensato a 10 ostacoli che in genere una donna, ma anche non solo una donna, deve superare quando si deve, ha voglia di interrompere una gravidanza. E quindi ci sono state 10 corde con 10 cartelli in cui era scritto il tipo di ostacolo che si doveva superare, e per superarlo però bisognava farlo tutti insieme, e questa è stata la cosa carina, e ora ve ne parlo. Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see oriental, you steady working that dental, you popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation, I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. E questo era il percorso a ostacoli che appunto è stato messo a Piazza dell'Esquilino giovedì scorso. Si sono invitate le persone, come dicevo, a tendere le corde degli ostacoli a una distanza di un metro circa. Poi ad ogni ostacolo è stato letto il tipo di ostacolo, e il gruppo appunto che si muoveva aveva 2 minuti per trovare una modalità collettiva per superare questo ostacolo. Quindi passava sopra, passava sotto, lateralmente, faceva la girovolta, qualcuno ha strappato l'ostacolo, qualcuno l'ha bruciato, e però è stata un'azione collettiva. Il primo ostacolo era Dio, patria, famiglia e Roccella Spariglia. La ministra Roccella dal 2008 è a capo della fronda antiabortista ultracattolica fondamentalista, questo veniva riportato nel primo ostacolo. Nel 2018 paragonò l'aborto a un omicidio. Le sue frasi migliori, ovviamente tra virgolette, purtroppo l'aborto è un diritto, oppure mi occuperò delle donne e non dei gay, oppure le coppie arcobaleno spacciano i bimbi per figli, il nostro modello prevede una mamma e un papà, oppure l'obiezione all'aborto è un diritto e non rappresenta un ostacolo all'aborto. E questo è stato il primo ostacolo che il gruppo ha superato. Il secondo ostacolo era quello altrettanto grosso dello smantellamento della sanità pubblica. Da anni ormai, e con ogni tipo di scelte politiche e tagli, si è andati avanti nello smantellamento della sanità pubblica, nella chiusura costante di strutture sanitarie di prossimità, che sono quelle che possono garantire interventi immediati e adeguati a bisogni e desideri. Mancano investimenti per una ricerca che non sia al servizio delle multinazionali farmaceutiche, viene bloccato il finanziamento alla contraccezione, costringendo l'AIFA a ritirare la direttiva che apriva alla gratuità, manca la formazione alla diversità di genere per il personale attualmente in servizio e per chi studia all'interno delle università e per le professioni sanitarie. Non si parla più di servizio sanitario, ma di aziende e di azienda. E poi per chi ci ascolta, insomma, sappiamo quanto altro ancora c'è dello smantellamento della sanità pubblica, no? Per cui i soldi della sanità pubblica vanno a finire nel privato, per cui non si assumono più medici, non si assumono più, se non in modo molto 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 sparuto, infermieri, e si affida nei pronti soccorsi l'assistenza a cooperative che a loro volta la affidano a medici gettonati, e purtroppo tanto altro. Ma andiamo al terzo ostacolo che c'è stato appunto in questo percorso allestito a giovedì 22 a Piazzale Squilino. Terzo ostacolo, farmacie illegalmente obiettanti. Dal 2020 anche le persone che hanno meno di 18 anni possono acquistare senza dover mostrare i documenti i contraccettivi di emergenza in farmacia, la cosiddetta pillola del giorno dopo. La contraccezione di emergenza non è un farmaco abortivo, ma agisce spostando l'ovulazione. Se l'ovulazione è già avvenuta e se l'ovulo è stato già fecondato quando si prende la pillola il giorno dopo, la gravidanza prosegue senza alterazioni. Non c'è quindi la minima giustificazione all'obiezione, peraltro non riconosciuta dalla legge, se non alla persona che pratica l'aborto. Eppure questa è un'altra considerazione da tenere in mente. E poi c'era appunto il quarto ostacolo, che era l'articolo, che è, non che era, l'articolo 9 della legge 194. L'articolo 9 è stata una mediazione al ribasso imposta al movimento nel 1978, anno di approvazione della legge, ma la sua applicazione è assolutamente illegale. L'articolo prevede infatti l'obiezione solo per i ginecologi che intervengono direttamente nell'interruzione volontaria di gravidanza e non per ostetriche, psicologhe, portantine, infermiere, anestesiste. La legge dice che gli enti ospedalieri e le case di cura sono tenuti ad assicurare l'effettuazione degli interventi e che la regione controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Attualmente meno della metà degli ospedali hanno un reparto di ginecologia ostetricia che fa interruzione volontaria di gravidanza. L'obiezione di coscienza non può essere invocata quando l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della persona che sta abortendo. Non esiste per legge l'obiezione di struttura. E anche qui, insomma, è stato superato l'ostacolo, appunto, sempre in gruppo, ovviamente. Credo che l'abbiano bruciato, abbiano bruciato il cartello dove appunto c'era questo articolo 9. E poi si è passati all'ostacolo numero 5. Legge 194, niente uguaglianza di diritti per persone transgenere. La legge 194 prevede l'aborto solo per le donne e non nomina gli uomini trans, le persone non binarie e quelle intersex, che pur avendo un utero, le ovaie e la vagina, possono, se lo desiderano, decidere di abortire. Urge l'approvazione di una legge che inserisca in tutte le leggi dello Stato uguali diritti per i percorsi sociosanitari adeguati al corpo di ogni persona, al di là del suo genere o transgenere. Una legge, quella che vogliamo, che abbiamo scritto e su cui vi invitiamo ad informarvi per seguirne il processo. E adesso, dopo la brevissima pausa, vi leggiamo gli altri 5 ostacoli. Come stavo dicendo, all'interno del presidio che c'è stato giovedì 22 a Piazzale Squilino, insomma, oltre ai vari interventi e ai vari laboratori, le varie scritte, insomma, ci sono stati c'è stato un percorso figurato ad ostacoli. Noi abbiamo letto, vi ho letto i primi cinque, e poi il sesto. Il sesto ostacolo era sui movimenti antiscelta e la cultura patriarcale. Dalle gigantografie pubblicitarie dei mal chiamati pro vita ai gruppetti sparuti che si aggirano intorno ai cancelli dei reparti dove si pratica l'aborto, dai cimiteri dei feti alle kermesse della famiglia mamma, papà, alle teorie razziste del pericolo della sostituzione etnica, è tutto un Dio vi vede, non perdona, la donna è stata creata per essere una madre, eccetera, eccetera. Rifiutiamo e contestiamo ogni stigmatizzazione, colpevolizzazione, criminalizzazione verso le persone che si trovano nella situazione di aver deciso di abortire. La nostra libertà di scelta non si tocca. Abortiamo il patriarcato. Il settimo ostacolo era quello del battito del cuore. Le cosiddette leggi sul battito cardiaco vietano l'aborto dopo il punto in cui è possibile rilevare un battito cardiaco fetale. Ciò si verifica spesso già da 6 settimane in una gravidanza, quando un ultrasuono può essere in grado di rilevare la pulsazione di quello che diventerà, ma che ancora non è, il cuore del feto. Quindi queste nuove leggi essenzialmente proibirebbero l'aborto quando un embrione ha 4 settimane di sviluppo. Cosa dicono la scienza e la medicina? Non è corretto dal punto di vista medico chiamare quel pulsare un battito cardiaco. A 6 settimane dall'inizio della gravidanza l'embrione non ha sviluppato un cervello, un midollo spinale o organi che consentano la sopravvivenza al di fuori dell'utero. E questo era il settimo ostacolo. L'ottavo ostacolo era lo smantellamento dei consultori. Ho un ritardo, il telefono squilla, ma nessuno del consultorio risponde. Uno degli ostacoli che incontra la persona che vive l'esperienza di voler interrompere una gravidanza può essere proprio non ricevere una risposta, un'accoglienza alle sue domande e ai suoi bisogni. L'interruzione volontaria di gravidanza, per i tempi che ha, è davvero l'unica emergenza per il consultorio. 12 settimane per l'aborto chirurgico, 9 per quello farmacologico. Dovrebbe essere garantito per questo uno sportello telefonico di informazione 24 ore per evitare peregrinazioni e attesa. È inaccettabile che non in tutti i consultori ci sia la disponibilità dell'aborto farmacologico, la RU486, e che in Italia non si proceda con il teleaborto, ormai ampiamente sperimentato e praticato quotidianamente in tanti paesi europei. E poi il nono ostacolo, violenza ostetrica e ginecologica. Quando decidiamo di abortire, lo decidiamo, non abbiamo bisogno di giorni di ripensamento. La genitorialità è una libera scelta e non si svende con le vostre offensive e regalie. Il corpo è mio e decido io, e lo so che non vale solo per il corpo mio. E poi c'era il decimo ostacolo: il patriarcato uccide. E quindi a questo punto si è steso un lenzuolo dove appunto era scritto il patriarcato uccide, e sotto c'era scritto da sole invisibili, insieme invincibili. La lotta paga, autodeterminazione e liberazione per tutto. E quindi appunto si sono invitate tutte le persone a prendere dei foglietti e dei pennarelli e a scrivere delle frasi che esprimano il loro sentire, per poi attaccarle con le spille da baglia su un lenzuolo. Ecco, poi questo lenzuolo, queste scritte sono state molto, molto interessanti e variegate, quindi anche utile sapere un po' il pensiero, no? Le emozioni, le sofferenze, le idee di tutti i presenti. È bello appunto questo lenzuolo con sopra scritto il patriarcato uccide, e sotto questa frase che a me piaceva moltissimo: da sole invisibili, insieme invincibili. Ecco, questo è stata una delle attività che sono state fatte al giovedì 22. Tra l'altro, ecco, ci sono stati, come dicevo, vari interventi, uno che parlava dei transgidi, di cui purtroppo se ne parla molto poco, uno molto accurato, come vi leggevo prima, sui numeri delle obiezioni di coscienza attuali proprio del 2023. E poi, tra gli altri interventi, c'è stato il racconto di un'esperienza di autodeterminazione, un'autodeterminazione pensata, agita, voluta e condivisa, un'esperienza che, oltre ad aver concretizzato un diritto, conteneva la novità di una alleanza fra un collettivo femminista ed uno di lavoratrici e lavoratori, e dove ognuna dava le proprie conoscenze, dove si condivideva autodeterminazione. E mi riferisco a quella avvenuta 45 anni fa, proprio a un mese dalla legge sull'aborto, e ci riferiamo appunto all'esperienza dell'occupazione del repartino del Policlinico, dove finalmente i lavoratori, insieme appunto ai compagni, al collettivo femminista, iniziano ad organizzarsi per rendere finalmente concreto il diritto all'aborto. Ecco, abbiamo parlato di autodeterminazione agita, condivisa, pensata, voluta, e al fatto di creare, no, riuscire a poter creare sempre nuove situazioni che possano permetterle tutto questo. E dico questo perché la volta scorsa, un po' pure per rilassarci, non lo so, per curiosare un po', ci siamo inoltrati in un libro di Eva Cantarella per vedere con lei l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica. Chiaramente non è che purtroppo inizia con la Grecia antica la discriminazione di genere, no? Perché l'ascesa del potere maschile ebbe probabilmente inizio quando l'uomo cominciò ad accumulare la proprietà personale in contrapposizione a quella comune, e scoprì che la sua forza personale e il suo valore potevano accrescere i suoi possedimenti personali. Questa trasformazione nel potere secolare concise, come scrive anche la Harding nei Misteri della Donna, un libro molto bello, questa trasformazione appunto nel potere secolare concise con l'ascesa del culto solare basato sul sacerdozio maschile, che iniziò a scalzare i più antichi culti lunari, i quali però rimasero nelle mani delle donne, insomma, almeno quelle. E insomma, volevamo curiosare perché l'inizio della storia delle discriminazioni arriva a noi anche attraverso la voce del mito. Siamo abituati a pensare, e qui torniamo alla Grecia, siamo abituati a pensare alla Grecia come alla culla della nostra civiltà, no? Eppure di questa eredità fa parte anche il mondo, il modo in cui consideriamo il rapporto tra i generi. Un lascito che ha superato i millenni, con tracce che continuano a pesare sulle nostre vite. E tutto comincia con un mito, scrive Cantarella. Esiodo racconta la nascita della prima donna, mandata da Zeus sulla Terra come punizione per la colpa commessa da Prometeo. Il Prometeo che aveva fatto? Aveva rubato il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, permettendo chiaramente agli uomini di crescere, di trasformare, di imparare, permettendo moltissime cose grazie al fuoco, riducendo così il fuoco anche simbolo di luce, di calore, di trasformazione, con tutto quello che può contenere di significati, e quindi riducendo così la distanza che separava gli dèi dagli immortali. Quindi Zeus è arrabbiatissimo, addirittura punisce Prometeo, lo lega alla famosa rupe e poi fa sì che un'aquila vada lì e lo punga costantemente, eternamente nel fegato. E poi però si racconta anche che probabilmente in altre versioni che Ercole, insomma, si dispiace di tutto questo e uccide l'aquila e finalmente libera da questo supplizio il povero Prometeo. Però comunque gli dèi, Zeus in particolare, è ancora arrabbiato e decide di punire tutta l'umanità. E allora che fa? Costruisce Pandora, lo costruisce con la Creta. E Pandora è un male così bello da essere un inganno al quale non si sfugge. Rappresenta, scrive la Cantarella, un'alterità incomprensibile agli uomini, tanto misteriosa da essere paragonabile solo alla morte. Da lei, dice Esiodo, discende il genere maledetto, la tribù delle donne. E Eva Cantarella in questo libro illumina alcuni momenti di una vicenda lunghissima che dal mito giunge ai medici e ai filosofi che hanno fondato il pensiero occidentale, e attraverso le voci di Parmenide, Ippocrate, Platone, Aristotele vediamo come la differenza di genere viene costruita e codificata fino a diventare un pilastro dell'ordine sociale e della cultura giuridica greca. E facendo esperienza di un passato da cui finalmente siamo in grado di prendere le distanze, possiamo provare a ripensare il nostro futuro. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I lick it, boom, boom, damn. Take them on, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I lick it, boom, boom, damn. So, big on them, all they think they have more power. They on the phone, me say they want a war. Me for once, I use it once, and now me call me lover. Love who be calling on the ones, tell me, I'm in love. Insomma, sembra che Prometeo immaginasse che gli dèi volessero vendicarsi di questo dono che lui aveva fatto, a tutti gli uomini, no? E quindi scongiura il fratello, che però era meno furbo di lui, il fratello Epimeteo, di non prendere nessun dono da parte degli dèi. Però, nonostante tutti i tentativi di Prometeo di dissuaderlo, Epimeteo non aveva sentito ragioni. E così Pandora era andata a vivere in casa sua, non senza peraltro che le venissero fatte tutte le opportune raccomandazioni, tra le quali una in particolare: mai per nessuna ragione, qualunque fosse accaduta, avrebbe dovuto aprire un certo vaso, ermeticamente chiuso. Ma Pandora, curiosa come tutte le donne, aveva disobbedito. E dal vaso nel quale erano rinchiuse erano uscite tutte le calamità del mondo. Quando Pandora, spaventata, lo aveva richiuso, i mali erano già volati via, disperdendosi fra i mortali. Sul fondo del vaso era rimasta solo la speranza. Dopo l'arrivo di Pandora, all'umanità non restava che quella. Beh, insomma, è inutile insistere sul valore simbolico del racconto, se non per ricordare che parole come diversità o differenza non sono sufficienti a descrivere l'identità femminile. Per i greci Pandora era l'alterità, e come ci ha spiegato Jean-Pierre Vernant, l'alterità femminile per i greci era a tal punto incomprensibile da essere equiparabile al mistero della morte, non a caso nel mondo greco spesso rappresentata da figure femminili: Ecate, Persefone, Cerle, Sirene. E sempre non a caso, nel raccontare la storia di Pandora, Esiodo dice che da lei discende il genere maledetto, la tribù delle donne, un genere altro rispetto a quello maschile, che in Esiodo sembra riprodursi autonomamente, senza alcun contributo esterno. Le donne, scrive infatti, discendono da Pandora. Nessuna menzione alla collaborazione maschile. E poi Eva Cantarella ci parla di un giambo di Simonide sulle donne, e appunto lui specifica le diverse tribù in cui le donne sono divise, partendo da una prima distinzione: alcune di esse sono fatte di terra, altre di acqua, quelle della terra gli dei le hanno fatte minorate, insomma una serie di attribuzioni abbastanza offensive. Poi dice ce ne sono peggio: c'è la donna scrofa che vive in una casa sporchissima, la donna volpe che sa tutto, controlla tutto e si adegua agli eventi, e la donna cagna che vagola per la casa uggiolando, l'asina che invece è paziente e lavoratrice, che mangia rincantucciata vicino al fuoco e tu la puoi bastonare e non protesta, ma è pronta a fare l'amore con chiunque. E poi c'è la genia della gatta, una donna semplicemente funesta, senza alcuna grazia al suo, senza fascino, la cavalla che è raffinata, curatissima, con una bella capigliatura sempre acconciata, ma la cavalla è anche pigra, non spazza il pavimento e lava invece se stessa due o anche tre volte al giorno, si cosparge di profumi, adorna i lunghi capelli di fiori, eccetera eccetera. E poi la scimmia, che è il guaio più serio che Zeus abbia mandato fra gli uomini. E poi però c'è una donna che si salva, e è quella che viene dall'ape. E quindi l'ape ama il marito, invecchia accanto a lui, alleva devotamente i figli, non ama parlare di sesso con le altre donne, beato chi la sposa. Ma attenzione, i versi finali del poema di Simonide svelano che simili donne in realtà non esistono, anche se pare che le donne servano a qualcosa. Conclude infatti Simonide: esse sono una sciagura per chi le sposa. Gli uomini sposati non hanno un giorno di pace. Se arriva un ospite faranno bene a stare attenti. La donna che sembra la migliore è proprio quella che ti rende lo zimbello dei vicini. Conclusione: le donne sono il male più grande che Zeus mai abbia fatto ai mortali. Nessuna si salva, neppure la donna ape. Su di lei, e non a caso, Simonide non spreca una parola. La donna ape è scomparsa. Cosa desumere? Certo, la misoginia di Simonide è veramente speciale, per non dire patologica. Ma questo non toglie che dall'insieme del giambo e del racconto esiodeo della nascita di Pandora si possano trarre alcune indicazioni sul rapporto tra generi nel pensiero mitico. Esse inducono fortemente a pensare che i greci, della razza maledetta, avessero al tempo stesso una grande paura e una grande invidia, conseguenza l'una e l'altra dell'indiscutibile constatazione che i figli nascevano dal corpo delle donne. E a farci capire quanto i greci mal tollerassero la circostanza stanno alcuni interessantissimi miti, dei quali è protagonista il re degli dei. E vediamo che cosa ci combina Zeus, un po' di storie di Zeus. Sono miti celebri quelli che riguardano gli amori di Zeus, sui quali ci soffermeremo. Pur nella loro diversità, hanno in comune un aspetto sul quale non sempre ci si sofferma adeguatamente, ed è il fatto che, quando lo ritiene opportuno e se ne presenta l'occasione, Zeus riesce ad espropriare le sue amanti dal loro ruolo materno, espropriandosi del feto frutto del suo seme, che sta crescendo nel loro corpo, e trasferendolo nel proprio, riuscendo così al termine della gestazione a dare lui stesso alla luce il figlio. Come accadde, per cominciare, quando la sua compagna di vita era la dea Metis, che secondo alcuni la sua prima moglie, secondo altri concubina prima del matrimonio con Era. Ma questo poco importa. Moglie e concubina che fosse, il suo nome indicava la forma speciale di intelligenza che ella possedeva e che i greci consideravano tipica delle donne. Non essendo partecipi del grande, altissimo logos, patrimonio esclusivo dei maschi, le donne avevano intelligenza, a differenza del logos, non speculativa. La loro era un'intelligenza concreta, che con qualche approssimazione potremmo tradurre con la parola astuzia, abitualmente viene tradotta così. Ed ecco, dopo questa premessa, la storia dei rapporti tra Zeus e Metis. Quando viveva con Zeus, Metis aveva avuto un ruolo determinante nella conquista, tutt'altro che facile, del potere divino supremo di questi. Crono, infatti, il padre di Zeus, per evitare che, come gli era stato predetto, uno dei suoi figli lo spodestasse, aveva preso l'abitudine, non appena sua moglie Rea dava alla luce un figlio, di divorarlo. Solo Zeus era sopravvissuto, perché Rea, dopo averlo partorito, aveva offerto in pasto al marito, invece del neonato, una pietra avvolta nelle fasce, che questi aveva come al solito deglutito. Dopodiché il neonato era stato portato sulle montagne, dove era sopravvissuto grazie alla capra Amaltea, che lo aveva nutrito. E quando aveva raggiunto l'età adulta, aveva deciso di punire il padre e conquistare la posizione che gli spettava. Consapevole dell'importanza per Zeus di riuscire nell'impresa, Metis aveva deciso di aiutarlo. A questo scopo gli aveva fornito una sostanza che solo lei conosceva e che, se ingerita da Crono, gli avrebbe fatto vomitare tutti i figli ingurgitati sino a quel momento. E poiché il remedio si era rivelato efficace, con l'aiuto dei fratelli tornati alla vita, Zeus era riuscito a detronizzare il padre, prendendone il posto. Questo è l'antefatto della storia, grazie al quale Metis pensava, giustamente, di aver consolidato il suo ruolo e di aver conquistato la riconoscenza di Zeus. Ma sbagliava. Zeus, quando gli aveva confidato di essere incinta, temendo che il nascituro potesse un giorno spodestarlo, aveva risolto il problema ingoiando la povera Metis tutta intera e con lei, in un solo boccone, il figlio che portava in grembo, o meglio, la figlia Atena, che, come sappiamo, sarebbe nata dalla testa di Zeus. Ma non è tutto. Insieme a Metis, Zeus aveva incorporato anche l'intelligenza astuta, che da quel momento aveva smesso di essere patrimonio esclusivamente femminile. E come dimostra il caso di Ulisse, il Polumetis, l'uomo dalle molte astuzie, quando veniva usata dagli uomini accanto e oltre al Logos, li rendeva pressoché invincibili. Ed eccoci così al secondo caso. Comunque, ecco, è interessante vedere in questa pensare, no? Leggendo questa storia, questo mito, come l'intelligenza astuta smette di essere a un certo punto patrimonio esclusivamente femminile, no? Ci è capitato anche di ricordare, di leggere proprio anche in questa trasmissione. Il periodo delle streghe, no? In cui, durante il quale molte streghe e moltissime donne venivano bruciate per mille motivi, no? Abbiamo detto, ma in particolare spesso perché avevano delle conoscenze che gli uomini non avevano, e quindi come se questa sorta di invidia della conoscenza delle donne, perché se tu sai e conosci c'hai potere e quindi per chi vuole dominare è chiaro che è importante prendere possesso di queste conoscenze, no? La donna è sempre stata quella che aiutava nei parti, che sapeva come far partorire, sapeva anche come far abortire, sapeva come guarire e spesso e c'è stato appunto un periodo, no, verso la fine del Medioevo circa, in cui l'uomo ha detto scansati, ci penso io, d'ora in poi chi sta male deve rivolgersi solamente a me. Ecco, proprio questo tentativo continuo di appropriazione delle conoscenze del femminile. E poi arriviamo a un altro discorso, quello della paternità surrogata, chiamiamo così, con Eva Cantarella in questo suo libro Gli inganni di Pandora. Zeus e Semele. Semele era una delle tante amanti di Zeus. Un giorno, come prova d'amore, gli aveva chiesto di vederlo almeno una volta nel pieno del suo potere e del suo divino splendore. E Zeus, che l'aveva giurato di fare per lei qualunque cosa, aveva consentito. Se non che, quando aveva fatto la sua apparizione, seguito dal corteo di lampi, tuoni e fulmini che abitualmente lo accompagnava, la povera Semele non si era limitata a esserne sbalordita, ne era stata letteralmente folgorata e ridotta in cenere, e tra le sue ceneri, dato che al momento era incinta, stava anche un feto. Se Zeus fosse o meno a conoscenza della gravidanza, le fonti non dicono. È tutt'altro che improbabile che a essere informata fosse solo sua moglie, la gelosissima Era. Si diceva anzi che fosse stata proprio lei, fingendosi amica di Semele, a suggerirle di chiedere all'amante, prevedendone le conseguenze, di mostrarsi a lei in tutta la sua incredibile potenza. In questo caso, dunque, possiamo lasciare aperta la possibilità che Zeus non avesse progettato e pianificato il modo per espropriare Semele della maternità. Questo non toglie che egli, vedendo il feto tra le ceneri di Semele, non si fosse lasciato scappare l'occasione. Dopo averlo estratto dalle ceneri, lo aveva inserito in una delle sue cosce, dalla quale, giunto il momento, era nato Dioniso, il futuro dio del vino e dell'ebbrezza. Un altro caso di paternità surrogata, ante litteram, all'insaputa della madre. Sono miti questi, scrive la Cantarella, che meriterebbero un approfondimento, ma oltre a portarci troppo lontano, questo ci condurrebbe su un campo professionale che richiede specifiche competenze, che a noi purtroppo mancano. Ma un sospetto, quantomeno, sembra di poter avanzare anche da parte di chi non abbia alcuna di queste competenze. Quello che ci sia un collegamento tra l'invidia maschile della capacità riproduttiva femminile e i confini incessanti, i continui incessanti sforzi dei greci di controllare i corpi femminili, dando vita a un sistema sociale di riproduzione che garantiva loro la certezza che da quei corpi nascessero solo i figli che essi volevano e che questi figli fossero sottoposti al loro potere e non a quello materno. E bisogna dire che ci riuscirono perfettamente, grazie alla divisione delle donne in due categorie: quelle che avrebbero provveduto alla ordinata riproduzione delle famiglie e delle città, le mogli e quelle destinate a diventarlo, tenute ad avere rapporti sessuali all'interno del matrimonio, e le altre, quelle che potevano disporre liberamente del proprio corpo, la cui funzione non era riprodurre famiglie e città governate da uomini, ma consentire a questi di godere di una libertà sessuale alla quale il genere maschile non intendeva rinunciare. E quindi, appunto, giustamente la Cantarella ci fa pensare che questo sospetto dell'invidia maschile della capacità di riproduttiva femminile possa esserci. E poi nel pensiero mitico a quello logico, pensiamo ai medici e ai filosofi dell'antica Grecia. E facendo un salto di qualche secolo, appunto passiamo dal pensiero mitico a quello logico, di cui erano parte il sapere scientifico e la riflessione filosofica, all'interno della quale si era ritagliato uno spazio a sé e una specializzazione professionale, la categoria dei medici. E lo faremo a partire da questi ultimi, prendendo le mosse della grande figura di Ippocrate, tradizionalmente considerato il fondatore della disciplina medica e della raccolta di opere mediche giunte a noi sotto il nome di Corpus Ippocraticum. Ippocrate è nato a Kos attorno al 460 avanti Cristo, più o meno contemporaneo di Socrate dunque. E Ippocrate prese a esercitare la scienza medica, come scrive Mario Veggetti, inserendosi nel filone di pensiero costituitosi a partire dalla seconda metà del VI secolo avanti Cristo delle filosofie ioniche italiche che dalla scuola medica della Magna Grecia, facente capo ad Alcmeone. Prima di Ippocrate, infatti, vi erano stati non solo altri medici, ma anche altre scuole di medicina, delle quali sarebbe sbagliato sottovalutare l'importanza. All'interno di una di queste, la scuola di Cnido, aveva operato un personaggio come Eurifonte, che aveva dato particolare impulso allo studio dell'anatomia, dedicandosi soprattutto alla ginecologia, dove aveva introdotto strumenti volti a facilitare i parti particolarmente problematici, come lo sgabello ostetrico, in seguito utilizzato anche da Ippocrate e Sorano. Ma il fatto di aver avuto dei predecessori nulla toglie l'importanza di Ippocrate e della sua opera. Per cominciare, e non è cosa da poco, bisogna dire che a differenza del suo contemporaneo Socrate, Ippocrate non affidava il suo insegnamento solo alla parola, ma quantomeno in qualche misura anche alla scrittura. Ed è proprio grazie alla scrittura che parte della sua produzione è giunta sino a noi, raccolta nel cosiddetto Corpus Ippocraticum, che comprende circa 60 trattati medici di vario genere, di epoche e autori diversi. E anche se purtroppo non sappiamo quali e quanti di questi siano da attribuire a Ippocrate e non vi siano certezze sull'attribuzione delle altre opere inserite nel corpus, sulla base dello stile e delle conoscenze anatomiche e farmaceutiche, i trattati in esso raccolti, nel loro complesso, a eccezione di alcuni, certamente più tardi, possono essere collocati nella seconda metà del V e la prima metà del IV secolo a.C., vale a dire nell'epoca di Ippocrate. Per finire, ed è cosa fondamentale ad accrescere l'importanza della raccolta, si aggiunge il fatto che tutti i trattati che ne fanno parte sono opere di medici praticanti che come tali affrontavano e curavano le malattie, ivi comprese, e con questo veniamo al nostro punto, quelle che ritenevano collegate alla differenza femminile, e lo facevano quindi con una conoscenza delle conseguenze fisiche e psichiche della malattia sulle loro pazienti, inevitabilmente assenti dalla formazione puramente teorica dei filosofi, che da un canto rassicura sull'esattezza delle loro diagnosi, ma dall'altro ci pone di fronte a un primo problema, quello degli strumenti sulla cui base essi formulavano le diagnosi e prospettavano le terapie. Per forza di cose i medici non potevano basarsi che sui risultati dell'osservazione esterna dei corpi, il che significava, e significò per molto tempo, che degli organi interni, inclusi quelli riproduttivi, essi sapevano veramente poco. Quantomeno fino all'età di Sorano, infatti, nel secondo secolo, non dissezionavano i cadaveri e solo di rado, a scopo comparativo, si servivano dell'osservazione degli animali uccisi, per esempio fondamentalmente le vittime sacrificali. Il poco che sapevano sull'interno dei corpi umani, dunque, riguardava solo gli uomini, che in battaglia e nell'esercizio di sport violenti riportavano ferite, a volte abbastanza profonde, da consentire l'osservazione degli organi interni. Ma le donne non andavano in guerra e non praticavano sport violenti. Come farsi un'idea dei loro organi interni e in particolare di quelli coinvolti nel processo riproduttivo, il cui perfetto funzionamento, inutile a dirsi, era di vitale importanza per l'intero corpo cittadino? Come leggiamo nel trattato intitolato La natura della donna, i medici greci pensavano che il processo riproduttivo avesse inizio solo se e quando il seme maschile veniva ricevuto dall'utero femminile e vi rimaneva aderendovi. Infatti, se il seme fuoriusciva o colava all'esterno, non vi era generazione, così come non vi era generazione se in altre successive fasi della gestazione il seme veniva diluito da un'altra sostanza, ad esempio il sangue, e di conseguenza non si coagulava, o ancora se il feto veniva espulso da un utero pieno di plegma o di acqua. Conseguenza, se un accoppiamento non produceva frutti, era a causa di un difetto della donna, cosa questa dalla quale discendeva l'assoluta necessità di guarire quel difetto. Ma come? E con quali cure? Inevitabilmente qualunque tentativo di immaginare una cura idonea prendeva le mosse dalla manifestazione più evidente della diversità corporea femminile, vale a dire la perdita del sangue mestruale. E questo fu dunque l'argomento sul quale gli ippocratici concentrarono gran parte della loro attenzione, come più che chiaramente dimostrano i ben 10 trattati dedicati alla ginecologia all'interno dei circa 60 che compongono il corpus. Fu dallo studio dei fluidi espulsi dal loro corpo, dunque, che venivano individuate le specificità delle donne, a partire dal calore corporeo, che in età presocratica non veniva misurato toccando le superfici dei corpi, ma era desunto da altri indizi, quali appunto il sangue mestruale. Parmenide, racconta Aristotele, sosteneva che se le donne avevano nel corpo una tale abbondanza di sangue da perderlo durante il ciclo mestruale, e dato che il sangue era caldo, il loro corpo doveva necessariamente essere più caldo di quello maschile. Empedocle era invece di parere opposto, e anche se Aristotele, che ce lo riferisce, non ne spiega la ragione, si pensa lo desumesse dal fatto che il sangue mestruale, abbandonando il corpo femminile, non potesse che raffreddarlo, rendendolo più freddo di quello maschile. Ma anche se continuarono a dividersi su questo punto, gli ippocratici trovarono un accordo su un'altra differenza, rappresentata dal fatto che il corpo femminile era più umido, più poroso e più spugnoso di quello maschile. Ciò veniva attribuito al fatto che le donne, non facendo lavori pesanti, né sport né in genere sforzi fisici, ed essendo quindi più inattive, assorbivano dallo stomaco, dove si riteneva che il cibo si trasformasse in sangue, molto più sangue di quanto non facessero i corpi maschili. Le donne, in definitiva, avrebbero avuto un'eccessiva quantità di sangue, che nella diagnosi degli ippocratici sarebbe andato a finire nell'utero attraverso una serie di piccole e grandi vene, e vi sarebbe rimasto fino al momento in cui, incontrando il seme maschile, sarebbe stato utilizzato per concepire. Al di là della diatriba sul calore del corpo, dunque, la sola sicura differenza sessuale sarebbe stata la porosità, che riconduceva il problema all'utero e alle mestruazioni, confermando la centralità dell'uno e delle altre ai fini dell'individuazione delle malattie femminili e della possibilità di curarle.
Per andare via, forse era un bel posto, ma non era come casa mia. Ho preso tra le mani il mio biglietto per andare. Ci ho fatto una barchetta, adesso naviga nel mare. Se si va verso uno scoglio, lei ci gira intorno come il cuore mio intorno ai miei guai. La morte o la gloria dovrà passare. Quattro ruote, se la mia sposa non sarai tu, avrà sei corde nuove. Se non facessi in tempo, se sarai troppo distante, cerca i miei averi in una scatola di scarpe. Ieri ho sognato di dover andare via, forse era un bel posto, ma non era come casa mia. Ho preso tra le mani il mio biglietto per andare, ci ho fatto una verso uno scoglio. Lei ci gira intorno come il cuore mio intorno ai miei guai. La morte o la gloria dovrà passare di qui.
E insomma, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, ma non della nostra lettura del piccolo libro comunque di Eva Cantarella, che ci parla dell'inizio della storia delle discriminazioni che arriva attraverso di noi, attraverso la voce del mito appunto in Grecia. E vi abbiamo parlato dei vari miti, e Eva poi Eva Cantarella illumina alcuni momenti di una vicenda lunghissima che dal mito giunge ai medici, quello che stavamo iniziando a fare, e ai filosofi che hanno fondato il pensiero occidentale. Quindi poi attraverso le voci di Parmenide, di Ippocrate, Platone, Aristotele, vediamo come la differenza di genere viene costruita e codificata fino a diventare un pilastro dell'ordine sociale e della cultura giuridica greca. E noi però per oggi ci fermiamo qui, e forse non per oggi, ci prendiamo anche noi una pausa estiva, ma non è detto, può darsi che qualche rientro lo facciamo, e con questo ci rivediamo tra qualche settimana. E buone vacanze, e un abbraccio a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori e gli ascoltatori di Normale Follia e di Radio Onda Rossa. Buone vacanze a tutti.